Allora, buonasera a tutti quanti, vi ringraziamo per essere intervenuti a questa importante manifestazione letteraria per un libro che io definirei un gioiello letterario, del professor Lodovico Mistico. Vorrei che il maresciallo dei carabinieri, comandante di stazione, per portare il saluto del colonnello. Ah, perfetto.
Ringraziamo il colonnello e il maresciallo per la gentile presenza.
Presentare il professore, penso che il professore Mistico non abbia bisogno di presentazione, perché è molto conosciuto, non solo nella nostra regione, in quanto professore di storia, latino, italiano, greco e di geografia. Ha avuto tanti riconoscimenti nel corso della sua carriera, tanti premi, ha scritto tanti libri, saggi di storia, tra cui citerei la storia della Calabria e dell'Italia. E quindi passerei all'introduzione della serata da parte del presidente dell'Associazione Universo Minori, la dottoressa Rita Turelli, alla quale vanno i nostri ringraziamenti per aver organizzato questo evento.
Buonasera a tutti, ringrazio i presenti e ringrazio soprattutto il professor Federico Mistico per averci dato la possibilità di leggere questo suo meraviglioso testo, Museioniche, appunto io ho deciso di presentarlo agli Ad Omnes in qualità di Presidente dell'Associazione Universo Minori perché ha un'importanza veramente aulica, in quanto si parla della storia, un excursus storico, infatti il primo tomo arriva fino ai tempi di Gioacchino da Fiore, poi ovviamente il professore, come parlavamo una volta scorsa, che il professore diceva seguirà un secondo tomo che arriverà fino ai giorni nostri. E io di questo libro posso dire che appunto si parla della Magna Grecia, di questa Magna Grecia che troppo spesso se ne parla però poco si conosce. Infatti non sappiamo noi molto spesso che i discendenti di Romolo vennero in Calabria ad apprendere quelle arti che le due vicende del governo e dello Stato avevano appunto loro vietato. E quindi scendendo in Calabria i discendenti di Romolo affinarono il loro sapere sulla lingua e sugli animi. Io voglio citare Bacone, perché poi del libro ovviamente ne parlerà di più l'autore e ne parleranno gli illustri relatori. Io voglio soltanto utilizzare una frase di Bacone prima di salutarvi, cioè Bacone parlava del libro usando una metafora. I libri devono essere, alcuni libri possono essere assaggiati, altri possono essere tangugiati ed altri invece pochi, però masticati e digeriti. Io affermo che Museioniche, il libro del professore Federico Mistico, è un libro che deve essere assolutamente assaggiato, assolutamente letto, perché è un libro appunto che arricchirà gli animi e il bagaglio culturale di tutti noi. Grazie mille.
Allora, per i saluti da parte dell'amministrazione comunale inviterei al tavolo del relatore l'assessore alla cultura Tony Sgromo.
Non c'è.
Ritorna.
Va benissimo. Allora un saluto lo vuole fare l'avvocato Franco Procopio da parte del Novus La Felice.
Di carattere di sfondo culturale. Presidente, dovrebbe essere qui tra di noi anche il Presidente, ma purtroppo per motivi, per gravi motivi familiari è dovuto partire addirittura in Canada, quindi non è potuto essere qui tra di noi. Qualche riflessione sul museo, perché ho visto il libro, non dico naturalmente non era finita perché il libro ce ne vuole, adesso, ma qualche riflessione, ecco, guardando qui e lì. Ecco, le muse ioniche che hanno ispirato come dire, i nostri antenati costituiscono quasi la nostra memoria. Scrittori, narratori, poeti che praticamente ci hanno come dire, indicato la via, la rotta da seguire. E allora Mediterraneo come crocevia di civiltà greca, ma non solo greca, penso alla grande civiltà con l'Egizia, o le altre civiltà come la Siria, Siro-Babilonesi, che proprio in questo periodo sono minacciate da integralismi, da fondamentalismi, da interessi di potere. E allora stiamo, volgendo lo sguardo al Mediterraneo dei nostri giorni, praticamente vediamo che è diventato, come dire, un mar nostro, un tanto per dire con Seneca. Assistiamo proprio a una caduta della religiosità dell'incrocio, ossia una caduta di quelle che sono, come dire, l'unità delle coscienze. E allora bisogna fare qualcosa. Bisogna dare più contenuti, ma ulteriori contenuti a quelle che sono le coscienze, e questo come? Certamente attraverso la cultura, ovviamente non solo la cultura, ma la cultura è uno degli strumenti già così fondamentali, perché la conoscenza, ecco, attraverso la conoscenza mnemonica si riesce a raggiungere con quel tipo di conoscenza che, come dire, emozionale, non lo puoi esprimere con le parole, non la trovi neanche sui libri. E quella conoscenza che Platone ed Aristotele in maniera concettuale diversificata definivano noetica, ma che si riesce poi a materializzare con le azioni, con i comportamenti, quindi con le scelte. Ecco, questo è quello che praticamente chiaramente questo è il come, ma poi chi ha il compito di fare questo, diciamo così? Certo, un ruolo preponderante ce l'hanno i governi, le scelte politiche che devono essere formulate, ma soprattutto ce l'hanno quelle che definisco le grandi istituzioni tradizionali, ecco, penso alle chiese in generale, ma anche ad altre associazioni, altri ordini che sono altrettanto tradizionali e che esplicano giornalmente quella che definisco religione laica. Praticamente camminano in parallelo con le parole per un obiettivo comune, quello del bene dell'umanità. E allora, ecco, quello che bisogna fare è rendere, come diceva Bert Parodi, per sito, rendere la società, tutta la società, una rete di persone migliori. È un ruolo fondamentale, anche in questo ce l'ha ovviamente la scuola, è fondamentale per le future generazioni, perché in questo periodo si sente parlare tanto di scuola, ma i contenuti scolastici, che cosa insegnare, come insegnare, e soprattutto, come dire, incentivando, gratificando quelli che sono gli insegnanti, non moltiplicandoli, perché se gli insegnanti non vengono incentivati, comincia a perdere la passione, la fiducia, e non hai pure il coraggio. E il coraggio, come dice qualcuno, è la virtù primaria che magari garantisce tutti gli altri. Questo è quello che mi ha un pochino suggerito il libro, un po' po' estemporanei con me del professore che io ringrazio e saluto e ringrazio per averci dato un ulteriore goccio di saggezza. Grazie.
Grazie. Do la parola all'onorevole Angela Napoli, presidente dell'Associazione Risveglio Reale.
Quando la dottoressa Rita Tonelli mi ha coinvolta, come fa sempre in tutte le sue egregie iniziative, per la presentazione di questo libro, non nascondo che ho avuto un po' di perplessità nell'accettare, perché conoscendo il professore Federico Nistico da una vita, conoscendo la sua preparazione in materia umanistica, so benissimo quanto abbia lavorato, non mi sentivo assolutamente all'altezza di entrare nel merito di questo saggio, perché questo libro io lo considero veramente un saggio. Oggi però, dopo aver avuto l'opportunità di leggere il libro e di comprendere tante cose, di meditare anche su alcune pagine che cercherò di presentare anche per essere d'aiuto e coinvolgere sulla lettura di questo libro, oggi non che mi senta all'altezza assolutamente di fronte al professore Nistico, però ringrazio per avermi coinvolta, perché la lettura di questo libro mi ha portato a degli spunti. Intanto mi ha invitata a riprendere un po' alcune letture e a cercare di capire bene il significato di ciò che ha rappresentato per la nostra Calabria il periodo della Magna Grecia, di quanto quello stesso periodo non sia stato sufficientemente discusso e non sia stato sufficientemente studiato, e oggi più che mai ho l'impressione invece, proprio per la cultura che c'è stata in quel periodo, dovrebbe essere riportato veramente allo studio, soprattutto degli studenti, perché questo libro, questo saggio, non solo presenta dei brani estremamente importanti, delle muse, delle poesie tradotti dal greco, dal latino, ma presenta delle pagine proprio dai contenuti di questi brani che danno la possibilità di verificare in fondo come la nostra società, pur derivante da quel periodo, in fondo abbia perso veramente i valori che allora avevano portato ad un incremento della letteratura, della filosofia, delle scienze, della poesia, dell'arte. Io sono personalmente convinta che se si studiasse davvero quel periodo, se soprattutto i giovani riuscissero ad avere la presentazione di quel periodo, secondo così proprio come viene presentata dal professore Federico Nistico, io credo che capirebbero il significato della storia di quel periodo e forse andrebbero a puntualizzare determinati argomenti. Io sono stata coinvolta da due parti di questo libro. La traduzione di una parte di un brano di Archimede. Perché Archimede? Perché io sono laureata in matematica, quindi ho avuto subito la cosa di andare a vedere, e l'altro la parte di del filosofo di San Giovanni in Fiore, che mi ha sempre incuriosita nel tempo, perché so che ancora la sua storia è fonte di studio, non è perfettamente definita. Però la parte di Archimede, io voglio un attimino leggere una piccola parte, perché credo che ci siano degli spunti sui quali effettivamente con gli studenti, con i giovani, si potrebbe aprire un dibattito, perché a mio avviso è di grande insegnamento. Allora, in questa parte dei versi aurei che il professore Ulderico Nistico ha tradotto, Archimede dice: prima di tutto venera gli dei immortali come ordinato dalla legge divina, rispetta il giuramento, poi onora gli illustri eroi, rendi pure onore ai geni della terra, onora i genitori e i parenti degli altri, con la virtù ti farai amico i migliori. Tali cose imprimi nella mente e abituati a frenare il ventre, il sonno, la lussuria e l'ira. Guardate che sono veramente degli spunti che devono far meditare, che è un invito che a mio avviso dovrebbe essere costante, rivolto a ciascuno di noi. Non farai cosa turpe né con altri né da solo, e più che di tutti gli altri abbi vergogna di te stesso. Poi osserva la giustizia in fatti e in parole. Cioè, mentre leggevo questi passi dei versi altri, veramente io ci sono davvero ritrovata. Considera come sia destino per tutti di morire. Quei dolori che per volontà dei celesti soffrono i mortali, quale sia la tua fortuna, sopporta in pace e non sdegnarti, salto per non in ogni cosa il meglio e la misura. Non concederai sonno ai molli occhi prima che non abbia considerate tre volte ciascuna delle azioni del giorno. In che peccai? Che feci? Quale mio dovere non compì? Beh, e prosegue con altri spunti. Io quando ho letto questi passi mi sono ritrovata, perché secondo me, ecco, proprio quest'ultima parte, tra l'altro, dovrebbe essere valida per ciascuno di noi. Cioè, io credo che ciascuno di noi ogni sera, nel momento in cui si comunica, dovrebbe chiedersi: ho fatto tutto, ho agito bene oggi, ho peccato, ho compiuto fino in fondo il mio dovere. Cioè, se questo, queste frasi sono dette ai denti della Magna Grecia, ma se vanno, se si riesce a meditare, a far capire ai giovani in particolare, ma anche a noi più adulti, il significato di questi passi, per me sono stati veramente dei passi che appunto pongono in discussione tante tante cose. E non mi dilungo, perché chiaramente il professore mi spiegò è quello che ci può essere di grande aiuto nella maggiore illustrazione del libro, ma c'è un passo che anche questo, a mio avviso, dovrebbe far meditare, di Giovanni Minfiore. Tra l'altro, io credo che se si aiutasse a studiare, anche a discutere sul pensiero di Giovanni Minfiore, si aiuterebbe anche a rivitalizzare la Basilica di San Giovanni in Fiore, gli studi, cioè, perché c'è stata troppa trascuratezza anche sul... Ma per esempio Giovanni in Fiore dice: non erroneamente l'ordine dei laici, che si chiama anche coniugale, deve essere assimilato ai piccoli in Cristo. Quello dei secolari, che conservano i propri beni, ai giovani. L'ordine di quelli che vivono in comunità, ai vecchi, poiché come si distinguono per anni le età della persona, così per costumi si distinguono le età dell'animo. Guardate che meditare su questo, oltre poi sul pensiero della Trinità, di Giovanni in Fiore ed altro, però ci sono veramente degli spunti egregi che ci dovrebbero, sui quali noi dovremmo davvero meditare. Per non dire, poi concludo davvero, la capacità dei poeti del tempo, della Magna Grecia e delle muse, l'ispirazione della poesia, che non vi nascondo, io ho ritrovato anche in qualche poesia scritta da una persona a me molto cara, ma che sicuramente, cioè, lo studio di queste di questo libro, del suo contenuto, io credo che sia da invito reale, partendo da una situazione che è la base di tutto e che è stata detta prima. Nella Magna Grecia si dava molto per rivitalizzare la cultura. Noi viviamo in un momento in cui c'è bisogno assolutamente di grande cultura, se vogliamo modificare questa nostra realtà. E quando si parla di cultura, non si può trascendere dalla cultura della nostra storia, di quello che è stato il nostro passato, perché altrimenti non si può andare avanti. Io credo che conoscendo realmente, riprendendo davvero lo studio della nostra storia, c'è questo invito, questa incitazione che credo coinvolga ciascuno di noi, e quindi a maggior ragione dovrebbe coinvolgere i giovani, per rivitalizzarsi e per in fondo riportarci non indietro nella storia, ma a ripristinare quei valori storici che hanno fatto grande la nostra Calabria.
Se sentiamo la parola, cedo la parola al professore Scerbo dell'Università della Grecia di Catanzaro.
Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito a partecipare a questo incontro, cosa che io faccio con molto piacere, per la stima, la profonda stima che ho nei riguardi di Federico di Sticò. Devo dire che è una cosa che ho fatto veramente anche la rilettura, ho fatto con piacere di queste cose. Devo dire che è curiosamente la seconda volta che mi succede nell'arco di pochi giorni di riparlare di cose di questo tipo. L'ho fatto qualche giorno fa, non insomma, sul pensiero classico. Qualche giorno fa la Fondazione Carica l'ha organizzato una serata, un pomeriggio per gli studenti di alcuni licei classici, ragionando sull'Antigone di Sofocle, ma con l'intenzione essenzialmente di risaltare, di mettere in discussione, di valorizzare la cultura classica. Ora, per me è una cosa che è abbastanza semplice. Io faccio parte di una scuola di filosofia del diritto, che è una scuola che si definisce di metafisica classica, cioè che ha come punti di riferimento in realtà Platone, Aristotele, sono il pensiero greco. Ragione per cui insomma, sono ben contento di fare queste cose. Da qualche anno insegna la facoltà di giurisprudenza e diritto e letteratura, e molte delle cose che vengono trattate hanno a che fare con la letteratura, con la classicità, con la letteratura greca, la letteratura latina. E quindi rivedere dopo pochi giorni un testo di questo tipo di Federico di Sticò mi fa molto piacere, perché in un tempo come il nostro, dove tutto viene ormai calcolato in termini numerici, dove tutto viene calcolato in termini statistici, dove l'unica cosa importante è che i conti tornino, ovviamente ricominciare a pensare in una maniera diversa e valutare cose che apparentemente sembra che non abbiano alcun significato, forse può servire serve sicuramente a valutare il mondo che ci circonda. Prima si parlava della politica, questo vale per tutto, se nella politica e nel diritto, se nelle cose pubbliche e nelle cose private si seguissero gli insegnamenti degli antichi, sicuramente si vivrebbe molto meglio, si avrebbe una politica forse più pulita di quello che c'è oggi, un diritto che forse più rispondente alla realizzazione del bene comune rispetto a quello che abitualmente si fa. Detto questo, io tra le altre cose sono stato allievo al liceo classico qui a Lupi di Catanzaro del professore Procopio, che aveva, diciamo, la maniera, in realtà io lo vedo moltissimo da questo punto di vista, aveva l'idea che latino e greco si dovesse studiare non solo in maniera forte, ma si dovesse studiare in metrica, perché noi dobbiamo sapere la metrica di tutti, io direi, e oltretutto possibilmente cercando di tradurre costantemente ogni giorno qualcosa che avesse a che fare, qualche passo che avesse a che fare con il mondo mondo greco e il mondo latino. Ed è un'abitudine questa che mi è rimasta, nel senso che io ancora oggi, a distanza di anni, continuo a rileggere le cose greche e latine in greco e in latino, magari a volte cercando di tradurre. Anche qui mi sono diventato a fare in realtà la traduzione, mi sono diventato un po' a fare qualche traduzione delle cose che aveva riportato il professore di Sticò, più per gioco che per altro, ma anche proprio per tenere un po' di esercizio. Ora, questo testo è un testo che dovrebbe essere preso in considerazione per due fattori fondamentali. Uno è per capire qual è il valore e il significato della classicità, che ancora ha da insegnare, ci insegna sempre qualcosa in tutti i modi e in tutte le maniere. Ed è importante, perché io ormai da tempo sento anche continuamente parlare della necessità di un ridimensionamento della classicità. C'è un piccolo testo di Canfora in cui si critica la classicità, cerchiamo di finirla con questa idea della classicità, e curiosamente viene da uno che ha vissuto in realtà sulla classicità, questo mi pare abbastanza curioso. E per altro verso, questo è un testo che ci permette di scoprire o di riscoprire degli autori che in realtà hanno un grande rilievo, una grande rilevanza, una grande importanza sul piano letterario prima di tutto, e poi ovviamente anche sul piano strettamente della cultura e della civiltà della nostra terra. Perché questo è un testo, Musignori, che è il casuale, tra l'altro il professore Sticò lo spiega all'inizio del libro il motivo per cui scrive questo testo, Fusignoli, che è in realtà un testo che richiama essenzialmente la necessità di comprendere, di capire, di ricordare e di tenere sempre presenti quali sono le nostre radici, qual è la nostra civiltà, di che, da dove noi deriviamo e probabilmente di che cosa noi dobbiamo servirci anche nella nostra vita quotidiana e nella vita del nostro tempo. Devo dire che a me è interessato molto anche la scelta che ha fatto, perché qui c'è una scelta dei brani, dei testi, cioè non è casuale anche la scelta. Ci sono testi, per esempio, che tutti magari ricordano che non vengono riportati, ma non perché siano meno importanti, perché in realtà la linea di pensiero, anche la linea di condotta del testo di Mysticò va in una certa direzione, ragion per cui sono scelte, sono fatte delle scelte anche abbastanza mirate per quanto riguarda i frammenti, i brani che vengono ad essere recuperati. Ci sono alcune, io non dico leggete, cioè, certo, se, a parte la tendenza del greco e del latino, ci sono alcune cose in greco sono straordinarie e che secondo me poi anche in italiano rendono fino a un certo punto, ma sono straordinarie. Ma, per esempio, ci sono dei poeti come Ittico, come Nosside, per esempio, che sono straordinari, sono meravigliosi nel modo in cui vengono non solo riportate le cose, ma espressi i sentimenti, espressa l'animo. Nosside è sempre considerato come una poetessa quasi in contrapposizione a Sappho, c'è una, tra l'altro un riporta Mysticò, un frattempo dove lei appunto parla di mettere in evidenza questo suo rapporto con Sappho, se voi passate da Mitilene li troverete, eccetera, eccetera, guardate che io sono Nosside e così via. Ma questo è una contrapposizione in alto, non è una contrapposizione, per così dire, quasi in invidio, in gelosia, è una contrapposizione sulla altezza e sulle vette della poesia, come lo stesso vale per Ippico di Reggio, che appunto in questo, anche nei passi scelti dal professore Mysticò, appunto mette in evidenza quella che è la grandezza della poesia nella Magna Grecia. Poi devo essere sincero, a me la cosa che mi è piaciuta perché io lo ricordavo, devo dire la verità, lo ricordavo molto vagamente, devo essere sincero, nel senso che a volte l'ho citato magari nel fare un po' con il continuaci in corso e tratto un po' del periodo, sì, periodo insomma precedente, storico e così via, ma mi è piaciuto molto il poter riguardare, cosa che non facevo veramente da tempo, Alessi di Tunghi, dove un poeta che a parte di grandissime simpatie, di grande raffinatezza, ma un poeta di anche grande ironia. Ci sono due o tre passi che vengono riportati di critica satirica ai pitagorici che sono veramente di grande straordinaria, come dire, non solo straordinaria intelligenza, ma anche di straordinaria capacità culturale, perché si vede, si capisce in realtà anche in quel periodo, in quel momento, che tipo di rapporto c'è all'interno dell'arte e delle lettere nel mondo greco e nel mondo magno greco. Cioè si tratta di rapporti che sono rapporti di grande attenzione, di grande profondità. Ora, detto questo, il testo è un testo che, ripeto, ha una sua particolare rilevanza, ma quello che a me interessa anche mettere in evidenza è che tutto quello che viene sotto, che c'è sotto in queste, nelle opere di tutti questi autori, che poi quello che accade nel mondo, un po' nel mondo greco, nel mondo latino, nel mondo della classicità, c'è una fortissima attenzione per due cose fondamentali. Una è quella della, questo anche nella citazione prima fatta dall'onorevole Napoli, una è la grande attenzione che c'è per la bene comune, cioè per quello che è il modo di vivere insieme. I classici parlavano della cosiddetta filia, che è la coappartenenza, cioè l'appartenere alla stessa, non è l'amicizia, noi traduciamo con amicizia, in realtà è una traduzione che non solo non rende, ma non è neanche corretta, quest'idea della coappartenenza, che è l'idea che tutti troviamo nel mondo greco, ma troviamo anche in Cicerone, per esempio, e quest'idea è che attraversa anche questi autori, cioè l'idea del bene comune, dell'appartenere alla stessa comunità, di essere parte integrante di uno stesso sistema che in qualche modo consente a tutti di vivere meglio e di stare meglio. Ed è quello che noi nel corso degli anni, nel corso del tempo, nella modernità in realtà, e ancora di più nella contemporaneità, abbiamo completamente dimenticato. Siamo ripiegati nel nostro individualismo, in una concezione, una visione assolutamente individualistica, e in una concezione dove prevale l'elemento strumentale, funzionale, rispetto a quello dell'essenza, dell'elemento essenziale. Questi autori ci riportano in questa dimensione. L'altro elemento che trovate anche qui, in modo sfaccettato con diverse idee, è l'elemento dell'umanità, cioè l'idea dell'uomo. Ma l'idea dell'uomo intesa come fondamento e base dell'essere non solo dell'essere del singolo, ma dell'essere insieme, dell'essere della comunità. L'elemento dell'uomo, l'elemento dell'umanità, nelle sue diverse sfaccettature, nel bene e nel male, uno sguardo all'uomo in quanto tale, nella sua dimensione totale, nella sua dimensione globale. E anche questa è una cosa che noi nel corso del tempo, nella modernità e nella contemporaneità, siamo andati perdendo piano piano, fino ad arrivare al punto in cui ormai le cose sono compiute, realizzate, quasi in una situazione di affermazione di disumanità. Se voi guardate al modo in cui si affrontano i problemi economici, i problemi giuridici, gli aspetti politici del nostro tempo e anche all'interno della nostra, del nostro paese, voi vi rendete conto di una cosa, che l'elemento dell'uomo rappresenta forse l'ultimo degli aspetti a cui si guarda. Si guarda ai conti, si guarda all'economia, si guarda alla stabilità, si guarda al PIL, si guarda ai mercati finanziari, si guarda tutto quello che volete. Si dimentica che però la politica, il diritto, in realtà tutto ciò che ha a che fare con la vita pubblica, ma anche con la vita privata, ha una dimensione fondamentale da tenere presente, che è la dimensione dell'uomo. Leggendo questi testi che voi trovate nel libro di Federico Risticò, ritrovate anche questo elemento dell'uomo, dell'umanità, che dovrebbe sempre accompagnare il nostro modo di essere nel pubblico e nel privato. Grazie.
Saluto l'imprenditore Pino Cavallaro, nonché appassionato di cultura classica.
Grazie, io ovviamente ringrazio la dottoressa Turelli per l'invito e ovviamente ringrazio anche il professor Mistico perché ha dato alla nostra comunità calabra la possibilità e spero anche per estendere il più possibile la possibilità di leggere questo libro che veramente è la pietra miliare per quanto mi riguarda delle nostre radici, delle nostre tradizioni. È chiaro che ho letto il libro ed è anche vero che non essendo un esperto non mi permetto di analizzarlo in modo analitico, in modo diciamo strettamente tecnico, perché è giusto che sia il professore l'autore a farlo. Ma nella mia impressione, nel leggerlo, che ovviamente non è tutto in un tiro perché mi ha appassionato, talmente scritto bene, talmente coinvolgente tra l'altro, rappresenta tutto ciò che è stato nei millenni la nostra terra, la nostra storia, la nostra cultura, il nostro modo di essere. E è anche vero, come citavo poco fa con Renato, il passaggio di Archimede, con quei principi lineari, principi basilari, che effettivamente dimostra che la mentalità umana non è cambiata. Sono trascorsi 2000 anni e tutto può cambiare. Si può arrivare oggi ad avere il cellulare più importante, più veloce, o la tecnologia, però la concezione dell'etica, la concezione della vita come era 2000 anni fa, lo è anche oggi. Perciò significa che questo libro, a mio giudizio, dovrebbe essere dato principalmente ai giovani nelle scuole e quasi devo dire costretti a studiarlo, perché se i giovani cominciano a studiare questo libro, cominciano a studiare libri come questi del professor Risticò, alla fine con l'arricchimento che avranno attraverso la conoscenza del nostro passato potranno garantire un futuro migliore alle nostre generazioni e alla nostra terra, che ne ha tanto bisogno, perché attraverso queste forme culturali, attraverso queste forme di evoluzione veramente culturale si può cambiare tanto. e per questo ringrazio la dottoressa Curelli per avermi dato questa possibilità e sono grato al professor Aristicò per avermi dato la possibilità di apprenderarmi con piacere delle sue letture. Grazie.
Allora, do la parola a Monsignor Pino Silvestre che ci relazionerà sul libro del professor Aristicò.
Innanzitutto io porto un caro saluto da parte dell'Arcivescovo Monsignor Bertolone che è impegnato a Roma per la Conferenza Episcopale Italiana. Questo saluto al professore Federico Aristicò prima di tutto e a tutti voi. E io ho cercato di guardare il libro attraverso un approccio che mi è più consono, cioè l'approccio teologico. E in primo luogo devo dire grazie al professore Aristicò perché questa opera è un contributo scientifico non indifferente, è un grande servizio alla cultura non solo calabrese, mediterranea, ma alla cultura mondiale, direi. Già il titolo si presenta molto affascinante e quando io ho visto questo titolo mi è stata suscitata una grande curiosità per andare avanti nella lettura. Lui con molta umiltà nella presentazione iniziale dice che si tratta di un'antologia di testi di una quarantina di autori, ma in verità credo che definire questo libro antologia sia molto poco e limitato, perché non riflette il vero contenuto dell'opera. Si tratta invece di un lavoro condotto con una pazienza certo sì, che ha richiesto una consultazione delle fonti autentiche, degli autori e di tutti gli studi acquisiti su questi temi. Per certi versi il libro del professore Aristicò mi sembra abbia delle caratteristiche di una edizione critica di questi testi che lui esamina, perché non solo analizza i contenuti degli autori, ma rivela anche la grande passione con cui egli stesso si è dedicato alla ricerca e l'amore verso la nostra terra. La varietà degli autori trattati, come ho detto, sono una quarantina, che abbraccia una serie di secoli di storia dall'VIII secolo a.C. sino al XIII secolo d.C. sono autori greci e autori latini. Questa varietà ci introduce in un orizzonte ancora più vasto che coniuga insieme le diverse discipline, cioè la lirica, la poesia, la commedia, la tragedia, la scienza, la filosofia, l'arte, la religione, la teologia, la mistica. In una parola, come diceva l'onorevole Nardi, che mi ha preceduto, io credo che dall'insieme si possa cogliere veramente un'indicazione ben precisa, per esempio, sulla legge naturale. Che cos'è la legge naturale? Quel testo di Archimede, mi pare che rivela molto questo. Che cos'è la coscienza? Poi, che cos'è il bene comune? Chi è l'uomo? Perché anche una sana antropologia emerge dal testo. L'ha sottolineato il professore Scerbo questo, no? E poi un grande problema di attualità, che è quello del rispetto del creato, della salvaguardia del creato, perché in tutte le pagine emerge questo, con dei particolari che racconta anche il professore traducendo i diversi carichi, le diverse linee. Questo primo tomo, possiamo dire, apre una finestra sulle nostre radici culturali, mettendo in evidenza nelle diverse epoche il contesto ambientale, storico e sociale. E rivela l'animus profondamente greco che si annida dentro di noi, fin dall'inizio, lo fa notare anche il professore questo. Questo animus greco che poi è stato alimentato profondamente ancora attraverso la cultura delle lauree e dei monasteri brasiliani, dei monaci italo-greci che hanno disseminato la nostra terra di Calabria. È importante anche un altro particolare, anche le vicende linguistiche, con i diversi passaggi, osco, greco, arabo, latino, greco, volgare, latino ecclesiastico, italiano volgare, riflettono il travagliato cammino delle nostre popolazioni, con i greci, i romani, gli arabi, i longobardi, romei, svevi, normanni. Proprio per questi accenni circostanziati ai diversi periodi storici e alle classi dominanti, a mio avviso il libro può essere anche una chiave di lettura dell'annosa questione meridionale che ci ha portato all'isolamento e all'esclusione, di cui oggi ancora stiamo facendo questa triste esperienza. Infine posso dire che leggendo questo libro io ho visto realizzato un pensiero di San Tommaso d'Aquino, che San Tommaso d'Aquino con questo pensiero ci aiuta veramente alla crescita spirituale. San Tommaso d'Aquino mette in evidenza come la letteratura, la poesia, l'arte sono manifestazioni non solo della sapienza di Dio, ma anche della bellezza di Dio, che riflessa dell'uomo, perché l'uomo è immagine di Dio. E allora non mi sembra esagerato dire che attraverso la ricchezza dei contenuti di questo libro ci viene proposta una via che conduce a Dio, che San Tommaso definisce quella della via pulcritudine. Il flash ultimo su Gioacchino da Fiore è molto importante, perché da una parte quasi segna la sintesi di un cammino che ci ha immerso nella ricchezza dei tesori del nostro territorio, ed è un fatto di un faro di luce, dall'altra che apre nuovi orizzonti su quello che ci riserverà poi il secondo volume, che attendiamo con ansia, caro professore. Gioacchino da Fiore veramente, nelle poche pennellate che il professore dà, emerge nella sua personalità soprattutto come grande teologo e filosofo, che ha avuto questo merito di leggere trinitariamente la storia e di leggere la Trinità storicamente, come dice il teologo Bruno Forte. E questo il professore lo mette in evidenza. Quindi il libro si presenta come un invito a ripartire da queste risorse per la rinascita e lo sviluppo culturale e sociale del nostro territorio, della Magna Grecia. Grazie.
E grazie a tutti. Do la parola. autore del libro, il professore Federico Misticoni.
Buonasera, io devo ringraziare tutti voi per essere presenti e la dottoressa Todelli e la sua associazione Universo Minori per aver fortemente voluto questa occasione culturale. Devo ringraziare i relatori che sono stati tutti troppo più gentili di quanto il mio lavoro non meriti. Hanno trovato solo i pregi e sicuramente invece ci saranno anche tanti difetti. Perciò li ringrazio per la loro volontà. Voglio ringraziare anche l'illustre assente, assente per ragioni di lavoro, cioè l'editore, che ha già dato il conosco, sono paesano, tanto accidiano, un uomo coraggiosissimo, il quale quando si innamora di un testo lo pubblica, senza pregiudizi di alcun genere, ci separa mille miglia ideologicamente parlando, siamo ottimi amici, ma soprattutto è un uomo di grande capacità editoriale. Allora, io vi ringrazio tutti e basterebbe questo perché tutto quello che c'era da dire è stato detto, ma due parole toccano anche all'autore, il quale deve giustificare il motivo per cui si è messo a scrivere questo libro. E il motivo è, per dirlo in maniera molto banale, che di magia grecia parlano tutti, ma non è che se ne sappia più di tanto. Quindi il primo motivo è questo, cercare di far sapere che cos'era davvero questa magia grecia dal punto di vista letterario. Occorrerebbe scrivere una storia della magia, ce ne sono tante, ma sono puramente accademiche e scientifiche. Non dico pesanti, ma insomma, certo di non facile lettura. È una fatica che prima o poi qualcuno si dovrà donare. Ma l'aspetto letterario della magia grecia, o comunque della cultura ionica, è sottovalutato. Perché, che volete, a scuola si può studiare fino a un certo punto. I poeti greci sono migliaia, gli autori latini sono infiniti, bisogna per forza compiere delle scelte. Tuttavia, noi dovremmo invertire un po' quest'ottica e saper guardare alla cultura locale, non in una, in un tentativo di vanagloria, di darci importanza come qualche volta una cultura provinciale scivola nel fare, ma per capirci, come è stato ben detto da molti altri prima di me, per capire noi stessi, per capire il nostro passato, per vedere di questo passato che cosa ci rimane. E in particolare ciò si fa attraverso lo studio della linguistica. Qui si apre un discorso che cercheremo di affrontare molto in breve, ma è quello più delicato. E poi capire come era il rapporto tra gli antichi e la letteratura. E oggi noi abbiamo l'idea del poeta come un solitario. Se poi entra in un certo giro di case editrici, premi letterari, ha successo, se no tutti dicono che è bravo, ma non ha successo. Nella città greca il poeta e il letterato facevano parte della comunità in maniera strutturale. Il primo dei poeti di cui potete leggere si chiama Stesicoro, ma in realtà Stesicoro vuol dire colui che ordina i cori. E più un nome di mestiere, più un soprannome, che non probabilmente il suo nome vero, oppure pensa che si chiamasse Teisias. Stesicoro vuol dire colui che di mestiere organizza un coro, Easter Cross. Ora, se lo faceva di mestiere, lui, scrivendo i versi e la musica, e qui si apre un mistero, la musica greca c'è praticamente ignota, noi non sappiamo quasi nulla, ma certamente doveva essere adatta al testo, come una specie di melodramma. I testi dei poeti corali sono cantati e cantati in coro, però se c'erano quelli che cantavano, questi non lo facevano per dilettantismo, non erano una filarmonica così di amici che si riunivano, lo facevano altrettanto di mestiere. I coreuti e le coreute, cioè l'elemento femminile, andavano a scuola per imparare a cantare e accompagnava il canto con il corosso, che significa danza. Lo facevano di mestiere. La città favoriva questo mestiere perché? Perché una vittoria in guerra o il contrario, un successo alle Olimpiadi, una occasione religiosa di particolare rilievo, gli dei, dovevano essere composti e cantati. E c'era anche poi la coreografia, nonché la scenografia, tutte queste arti erano sotto la tutela della città. Quei tempi quelli, quando il letterato poteva trovare anche nel potere politico qualcuno che dicesse sì, sei bravo. Le tragedie greche, sono ateniesi, venivano rappresentate da un arconte, il quale si assumeva questa responsabilità e imponeva una liturgia, una tassa, da un cittadino. Questo significa che l'allestimento di una tragedia costava denaro. Perché insisto su questo argomento che sembra così vile, il vil denaro? Per farvi capire che l'idea moderna del poeta come uno che vive come quello della poema al quinto piano senza ascensore è un'idea falsa, quantomeno per gli antichi. Gli antichi interpretavano la città, cantavano per la città. Tenete anche conto che non c'erano i mezzi di comunicazione moderni, quindi la poesia suppliva anche alla necessità di comunicare. Quando Fitone di Reggio, un personaggio che è completamente dimenticato, poveraccio, morì sotto atroci torture ad opera di Dionisio il Vecchio, perché da buon regino era ostinato, disse, io non barrego. Si arrese quando la città era completamente alla fame, quando avevano mangiato fino alle le corte, dice Diodoro, e persino le corregge degli animali, tutto avevano mangiato. Si arresero. Venne torturato in una maniera teatrale. I poeti scrissero dei trenoi sulla sua morte, tutti i poeti greci. Quindi la fama di quest'uomo, assolutamente ignota, legge che avete fatto, manco la mia, sto poveraccio, ma più, no, niente. La fama si diffuse attraverso la poesia. Musa letteralmente significa la dea della memoria. Ha la stessa, fidati di questo, credete sulla parola, la stessa radice di ment, la stessa radice, colei che diffonde la mente, la memoria, diffonde la storia. La prima delle muse è Clio, l'uomo, quella che diffonde la gloria. Allora, la prima considerazione che voglio darvi brevemente è questo rapporto che c'è tra il popolo e la poesia, che è andato completamente perduto, ridotto la poesia a solipsismo, cioè il poeta parla di se stesso, parla per se stesso e francamente non ha molto da dire al suo popolo. Questi poeti dovevano parlare prima di tutto alla città, riservandosi però un cartuccio, soprattutto Ippico, non tanto Stesicolo nei frammenti che abbiamo, ma Ippico aveva anche il suo cartuccio d'amore, aveva i suoi cartucci personali, quindi al poeta era anche concesso essere monodico, cioè parlare di sé, ma prima di tutto doveva essere l'interprete del suo popolo. Ecco perché questo libro può darci un'idea di come la letteratura dovrebbe essere capace di tornare ad avere un rapporto con il popolo. Il che non significa inseguire il successo, significa anche polemizzare, significa anche saper dire quello che il popolo non vuole sentirsi dire, essere capace di satira, e soprattutto i latini ne furono maestri. La satira che attraverso l'ironia, attraverso la cattiveria, dice Orazio, il poeta satirico non risparmia nessun amico. Attraverso questo fustiga i costumi, svergogna chi deve svergognare ed esercita quindi un'importante funzione morale. Allora, ho tentato di dare uno spaccato di questo mondo. Di conti come in una città greca i poeti potessero scrivere ed essere letti, ed essere ascoltati, e non soltanto scrivere per se stessi, magari andando in cerca poi di un concorso letterario, c'erano pure quelli, come c'erano i concorsi di bellezza di cui parla Alceo, le donne di Lesbo che vanno per essere giudicate della loro natura. Così c'erano i concorsi di poesia, però anche questo nell'ambito della città. Sono, come è stato ben rilevato, millenni, una carrellata lunga, perché cambia la lingua. Ora, vi rubo un minuto perché riflettiate su che significa il cambiamento della lingua. La lingua è stato giustamente osservato fin dalle origini della linguistica, fin da De Saussure, la lingua pensa per il parlante. Cioè, quando noi parliamo in italiano o in qualsiasi altra lingua, forse l'80% di ciò che diciamo è già stato detto. Poi ci mettiamo una percentuale che è nostra. Allora provate a immaginare cosa deve essere successo qui da noi, quando si parlavano le lingue pre-greche che non conosciamo. Poi arrivarono i greci, i quali peraltro non parlavano il greco non esiste, parlavano i vari dialetti greci, che non erano neanche tanto simili uno all'altro. A Locri si parlava un dialetto locrese, a Crotone e fino a Sibari si parlava l'acheo. A Reggio si parlava il calcidese, ma poi arrivarono i messeni che parlavano dorico, per culminare poi a Reggio, Angela, con quella meravigliosa epigrafe di un elenco di cittadini romani, almeno con i tria nomina, in greco. Perché sono cittadini romani, quindi ognuno si chiama Gaio, Sempronio, eccetera, però tutto in greco. Quindi immaginate che gran confusione linguistica ci doveva essere. Però finisce in greco e arriva il latino. Poi sul latino si sovrapporrà ancora il neogreco, quello bizantino. Poi tornerà l'italiano volgare. Pensate quante volte un nonno non si è più capito con il nipote. E allora riflettete anche su questi traumi della nostra storia, non continuità, traumi. La nostra storia che si interrompe linguisticamente, la letteratura ci consente in un certo senso di recuperare questa storia linguistica. Ma vi avverto che i poeti greci non scrivono mai nel loro linguaggio, scrivono sempre in un linguaggio letterario. Qualsiasi poeta greco volesse scrivere un poema epico, di dovunque fosse, dovrebbe scriverlo nella lingua di Omero. Questa è una regola a cui non si può sfuggire. Nella tragedia greca il dialogo si può fare, si deve fare in lingua ateniese normale, ma il coro in tono. Quindi non è che se noi leggiamo i versi di Nostride abbiamo la garanzia che all'opera parlassero così. È un indizio, ci aiuta un po' a capire quale fosse la lingua. Nostride è sicuramente la più umana di tutte le pagine che voi leggete. Perché è donna, perché tocca argomenti d'amore e perché è molto femminile anche nella destinazione delle sue poesie. Purtroppo però, e qui c'era proprio da scegliere, di Nostride ci rimangono 12 epigrammi, di 4 versi. Niente di più. La storia è crudele. Tra i papiri che sono stati mangiati dai topi, tra le devastazioni, i terremoti e quant'altro, noi di questi antichi abbiamo una conoscenza modesta. Dobbiamo contentarci di procedere per frammenti. Un po' di più abbiamo invece dei poeti latini. che riguardano soprattutto però la zona pugliese, e ho voluto spingermi fino a Orazio in maniera particolare, che è di Venosa, ma quello che Cicerone chiama il padre, Ennio, e Accio, Capuvio, il primo dei poeti, Livio Androdico, è un greco, però di Taranto. In certo senso c'è anche una latinità. Poi sparisce la letteratura per secoli, fino a due grandi nomi che sono stati ben richiamati prima di me, e che sono Cassiodoro e Gioacchino Volterra. Ora, se Gioacchino gode di tanto in tanto di momenti di notorietà anche internazionali, vi ricorderete che lo nominò Obama in campagna elettorale, Cassiodoro è praticamente sconosciuto. A Squillace, se lo ricordo, anzi voglio approfittare per invitarvi, il 12 e il 13 faremo un'importante manifestazione, giugno ovviamente, faremo una manifestazione importante a Squillace su Cassiodoro. Ma non va più di lì. Nessuno conosce bene Cassiodoro. L'importanza invece del pensiero di Cassiodoro è fondamentale. Egli è, non come viene giornalisticamente di solito ripetuto, l'ultimo dei romani, ma il contrario, è il primo uomo del Medioevo. E crea la parola modernus in senso positivo. Dice, i miei tempi sono migliori di quelli antichi perché noi abbiamo avuto la rivelazione divina e gli antichi non l'avevano. Aggiunge poi un pensiero politico che purtroppo fu di breve durata, che fu il tentativo di Cassiodoro di creare uno Stato italiano con le leggi romane e la forza di Costoro. Visto che ormai i romani forza non ne avevano più, sperò che questo nuovo popolo barbaro, romanizzato poco, senza esagerare perché altrimenti perdevano la barbarie, non servivano più, poco romanizzato, ma molto forte, potesse creare non l'impero d'Occidente di nuovo, ma una specie di grande Stato italiano fondato sulla Romania e con queste nuove forze. Il suo progetto fallì. E perciò Cassiodoro non è un politico, non è un uomo di cultura prestato alla politica, ma è il contrario, è un politico che, visto fallire il proprio progetto per le circostanze, si rifugia negli ultimi lunghi decenni della vita, e a lui dobbiamo la conservazione di gran parte del patrimonio. Sarebbe ora di valorizzare meglio Cassiodoro. E per concludere Gioacchino. Gioacchino da Chiome è un personaggio difficile da capire, ma in questo 750° di Dante sarebbe l'occasione per la Calabria di coniugare le celebrazioni dell'Alighieri con quelle di Gioacchino. Ed è, perdonate, non è il solito campanilismo calabrese, il Bacco Ulisse e altre fantasie. La Divina Commedia non si spiega senza il pensiero di Gioacchino da Chiome, a cominciare dalla disposizione triadica, le tre cantiche, le stesse terzine, e soprattutto, come ben diceva Don Pino, della ispirazione trinitaria. Dalla severità del padre, l'inferno, alla misericordia del figlio, il purgatorio, fino alla celebrazione dello Spirito Santo, il paradiso. Dante è tributario di Gioacchino di una profonda riflessione teologica, ma anche di ispirazioni meno profonde, come possono essere i simboli, le immagini, il liber figurale, tutte cose che Dante conobbe in maniera abbastanza clandestina, perché ufficialmente il pensiero di Gioacchino era vietato. In realtà circolava tranquillamente lo stesso, e Dante ne venne a conoscenza. Allora, non si spiega la Divina Commedia senza il pensiero di Gioacchino, da un punto di vista strettamente teologico e spirituale. Poi bisogna chiamare in causa invece San Tommaso d'Aquino per tutto ciò che riguarda la politica, che invece Gioacchino è assente. Gioacchino crede che verrà il giorno in cui non ci sarà più né politica né chiesa. Questo è il motivo per cui venne condannato. Perché lo Spirito Santo creerà il sabato, cioè la pace eterna. Questa sarebbe la profezia. Tanti sanno che gli uomini hanno bisogno invece della legge, che la legge però da sola non serve a nulla se nessuno l'applica. Le leggi sono, ma chi può male ad esse? E quindi occorre l'impero. Ma occorre l'impero affinché si arrivi alla pace universale del sabato. Allora, se questo mio lavoro può aiutare a capire meglio la nostra complicata storia, non dico travagliata, la nostra è una storia molto meno travagliata di grandissime terre d'Europa. Pensate quello che è successo in Inghilterra negli ultimi 100-800 anni di guerra civile continua, tanto più la pace degli angeli che altro, però complicata sicuramente sì. Allora, se studiare i poeti può servire a creare una specie di filo di Arianna per capire il labirinto della Calabria, spero di aver fatto qualcosa di utile. Una sola parola dico, non dico di mio elogio perché sarebbe veramente eccessivo, ma di autocritica, che è la traduzione. Com'è che io ho tradotto soprattutto il greco? E chiudo, consentitemi questo momento di gloria, con quanto disse una persona molto nota, vi dirò poi il nome, sentendo la mia traduzione di Nostile. Si vede che dopo aver fatto un elenco di traduttori di Nostile, che non vi dico perché sarebbe veramente presuntuoso, affermando che la mia traduzione era migliore, concluse così: si vede che Ulderico pensa in greco. Forse perché mi chiamo Listicò. Comunque, sarà andata così. Io vi ringrazio molto di avermi ascoltato, ringrazio soprattutto i relatori per l'eccessiva bontà, ringrazio Universo Minori e la dottoressa Tulelli per la caparbietà con cui ha voluto che voi foste a conoscenza di questo libro, e spero che il secondo tomo veda la luce abbastanza presto. Intanto, aiutate a smaltire il primo. Grazie.
E lo ringraziamo, siamo noi che ringraziamo il professore per questo capolavoro letterario. Direi di vedere se nella platea c'è qualcuno che vuole porre la domanda al narratore del libro. Prego.
Professore, leggendo il libro, mi sono curioso con i testi di Ippido e le sue poesie erotiche. Ne può parlare meglio?
Allora, c'è una domanda sottintesa in questo. L'erotismo di Ippico è rivolto sicuramente a un amore per i fanciulli. Era una cosa abbastanza comune per i greci, non se ne facevano un problema, anche se distinguevano molto nettamente una forma spirituale da forme materiali, volgari, che invece condannavano, ma era un po' giocarci intorno per razionalizzare quello che era diventato ormai un costume. Anche la poetessa Saffo, si sa, che dedica le sue poesie, che sono sicuramente le poesie d'amore più belle che siano mai state scritte, ma la dedica alle sue amiche. È una mentalità che separa nettamente la sessualità dal sentimento. Mentre, soprattutto, la religione, prima ebraica, poi cattolica, in questo caso coincidono, afferma l'identificazione tra, se non sbaglio, vorrei ricordare, l'identificazione tra la sessualità e la riproduzione. I greci avevano un po' di costumi, un tantino più diciamo, meno pregnanti, dicono. Però quello che conta è l'espressione della passione. Da un punto di vista poetico, Ippico rappresenta questo suo amore come una passione violenta. E questa è la caratteristica del Eros, che si distingue appunto dalla filia, dalla agape, che sono forme di volersi bene, forme di convivenza, di socialità, mentre l'Eros è considerato sempre qualcosa di folle e perciò fuori dalle regole. Platone dice che Eros è figlio di Poros e di Penia. Penia perché l'amore è sempre povero. Perché è sempre povero? Perché è insoddisfatto. Il vero amore è sempre insoddisfatto. Qualunque cosa abbia, qualunque sia il momento che gode, ne desidera ancora di più. E questa è una riflessione importantissima. E consentitemi anche di fare un po' di polemica. Quando si crede razionalisticamente che soddisfacendo alcuni desideri l'anima trovi pace, non è così. Non è così. Anzi, più il desiderio è soddisfatto, più cresce. Riflettete sulla Divina Commedia e come i cieli ruotino di più quando gli angeli sono più vicini a Dio, non quelli più lontani. Più sono vicini, più vorrebbero essere vicini. Perché al desiderio non c'è fine. E questo è, non teologicamente, non mi permetterei mai, e questa è poeticamente la grande prova dell'esistenza di Dio, il fatto che lo desideriamo. Ma desideriamo anche molte altre cose. E allora i greci chiamavano Eros questo desiderio violentissimo. Ibico, mentre cantava per la città, mentre inneggiava i doveri, e tutti trovava il suo angolino per una sua passione. O almeno noi conosciamo questo. Se mi ripeto che abbiamo sempre a che fare con frammenti. Quindi noi lo sappiamo. Poi della loro vita, della vita di questi, ci hanno ricamato molto i biografi, i comici, quindi non sappiamo nemmeno. Tipico si disse che morì e le gru rivelarono l'assassino. E questo è il processo oggi. C'era loro che arrivavano lì, sono stati loro e si sbrigarono su. È chiaro che sono belle storie, belle invenzioni, ma noi dobbiamo apprezzare l'alto valore poetico che è sia di tipo pubblico sia di tipo privato. Penso di aver detto quello che si doveva dire.
Se non ci sono altre domande, inviterei la pittrice Concetta Rotunda ad avvicinarsi al tavolo dei relatori e spiegare la sua opera.
Chiedo qualcosina da lì perché sento molto piccola di fronte a voi, perché questo è il nostro campo. Io invece parlavo di pittrice e ho avuto diciamo per omaggio alla bellezza delle rose, perché Genova di per sé rappresenta una bellezza, cioè la stella bellezza. Ed effettivamente perché ho fatto una età lunga e mi
sono, ho fatto un'introspezione di personale, mi conosco poco di più, posso migliorare nei rapporti con gli altri. Quindi mi collego a quello che mi ha detto, che è molto mistica e mi trovo veramente d'accordo. Io faccio quindi tutti i ragazzi che siete stati tutti molto solenti e mi avete arricchita moltissimo. Grazie.
Poco prima che mi sentite i ringraziamenti, è una noticina ultima per chiudere, perché non bisogna confondere la bellezza greca con l'estetismo. La bellezza greca è fondamentalmente armonia, cioè efficienza. Armonia significa connessione, ciò che è perfettamente connesso e perciò anche bello. La prima volta che usate questa parola nell'Iliade si riferisce al carro da guerra, il quale si chiama arma perché è armastone, perfettamente connesso. Provate a immaginare un carro da guerra lanciato in velocità che non sia perfettamente connesso. Salta immediatamente. Quindi funziona. Funzionando è bello. Non è allora una bellezza contemplata, una bellezza lontana, una bellezza statica, tanto meno una bellezza per la bellezza, ma è una bellezza come manifestazione della caucagativa, di ciò che è bello perché è buono ed è buono perché è bello. Questo quadro è molto bello.
Ringrazio tutti i relatori, ringrazio il professor Enrico Mesticò, ringrazio tutti voi per essere stati presenti a questo importante evento. Ringraziamo l'amministrazione comunale per la concessione della sala consigliare e un profondo grazie alla dottoressa Tuvelli, presidente dell'associazione universitaria, per solo questa manifestazione, ma per tutta una serie di tanti eventi nel sociale e socioculturali per la nostra città. Grazie a tutti voi e buonasera.
Liberi TV, siamo nella sala del consiglio del comune di Catanzaro e siamo in compagnia dell'assessore Sgromo. Assessore, oggi si presenta un libro e il comune di Catanzaro è molto impegnato in attività culturali. L'evento di oggi è organizzato dall'associazione Universo Minori, che qui in comune ha organizzato tantissime cose. Cosa ci può dire su questa presentazione?
Ma io sono felicissimo di essere qua, infatti intendo sempre ringraziare l'associazione Universo Minori, perché quando c'è una manifestazione loro il primo a essere invitato sono io, indegnamente ritengo, ma è un attestato di stima che mi onora. Il comune di Catanzaro è impegnato in questo momento a recuperare, diciamo, quel passaggio di città culturale, e questo è un passaggio importante perché siamo impegnati a 360 gradi. Non da ultimo, è un argomento diverso, più leggero, ma di notevole importanza, all'inaugurazione del Museo del Rock. Ieri c'è stato un bellissimo evento con Dallaglio, che era il batterista dei Ribelli, e di Adriano Celentano, quindi il momento in cui c'era la saletta del Museo del Rock piena. Questo qua è un momento molto importante, poi tutti conosciamo il professor Enisticò. Io ho dato un'occhiata al libro, è una traduzione di poesie dal latino e dal greco. Pur avendo fatto il liceo classico, io mi sono impegnato un attimo per vedere, ma è molto bello ed è molto importante. E averlo qui nella nostra bellissima sala rossa del Consiglio Comunale di Catanzaro ci inorgoglisce.
Beh, il libro di Enisticò è sicuramente un libro impegnativo. Secondo lei, quanto sono importanti al giorno d'oggi i testi classici e come si può fare per coinvolgere i giovani per conoscere la letteratura classica?
Ma lei con me sfonda una porta aperta. Io ho fatto il liceo classico, vengo da uno studio classico, quindi questi testi sono fondamentali per la crescita delle nuove generazioni. Io mi auguro che venga riscoperto e ridato quel peso che devono avere sia la lingua latina che la lingua greca, perché la lingua italiana nasce soprattutto dal latino e il greco serve per la grammatica. Io ricordo questo dai miei studi classici. E poi mi permetta un passaggio, io faccio l'avvocato e naturalmente fare l'avvocato e provenire da uno studio classico aiuta molto. aiuta molto. Io non so, tanti altri miei colleghi bravi ugualmente si hanno avuto la stessa facilità nel superare gli esami di diritto romano, di storia del diritto romano, di storia del diritto romano, dove il latino era la lingua principe.
Mi corre l'obbligo, ed è l'ultima domanda che le pongo, di fare una domanda di politica. A quando in questa nostra Calabria, qui siamo nel capoluogo di regione e insomma lei ricopre un assessorato importante nella città capoluogo di regione, ma a quanto nella nostra regione secondo lei un grande evento di cultura?
Ma io mi auguro che si possa, però questo qua non è una domanda che deve fare a noi amministrazione comunale di Catanzaro. Noi abbiamo fatto cultura negli anni passati, io mi onoro di essere stato già assessore col sindaco Abramo nelle passate sue amministrazioni, quindi mi chiedo scusa, nelle sue passate amministrazioni. E ricordo che non c'erano solamente i concerti, che erano momenti culturali, ma c'erano momenti di alta cultura con gli assessori alla cultura, assessore alla pubblica istruzione, che ancora ero io, per far sì che questa città potesse crescere. C'è stato un momento di vuoto, secondo me, ma io mi auguro che questa amministrazione riesca a fare in tempo a recuperare il tempo perduto, e lo stiamo facendo con l'apertura di questi contenitori culturali. Quindi poi c'è il nostro teatro, che è l'unico in Calabria che quest'anno ha funzionato, e questo vuol dire che, pur non essendo guidato e diretto dall'amministrazione direttamente, perché c'è la Fondazione Politeama, ha avuto i suoi successi e ha chiuso, proprio ieri parlando col direttore della Fondazione, col collega Aldo Costa, c'è stato un incremento degli incassi del 75%.
È un ottimo risultato. Grazie all'assessore Sglomo.
Grazie a voi.